in ricordo di Augusto Graziani, una lezione su Marx. Augusto Graziani se n'è andato il 5 gennaio scorso a Napoli, la stessa città dove era nato nel 1933. Era uno dei grandi maestri dell'economia politica critica. Pubblichiamo alcuni estratti di una sua lezione tenuta a Pontedera il 12 novembre 1983 dedicata al pensiero economico di Marx. Di Augusto Graziani, da Quaderni. San Precario, info. Prima parte. Forse quello che ci interessa di più al giorno d'oggi è di vedere quali idee il pensiero economico di Marx ci ha lasciato al punto tale da poter noi farne uso nell'interpretazione dei fatti economici. La teoria economica di Marx non è una teoria strettamente economica. Nel pensiero di Marx tutto si intreccia, il pensiero economico, il pensiero politico, il pensiero filosofico. Forse sono pochi gli autori che hanno tenuto continuamente presenti tutte le componenti del pensiero umano e ne hanno fatto un intreccio continuo, e in Marx si ritrovano continuamente queste coerenze fra i diversi aspetti dell'analisi. Per comprendere il pensiero economico di Marx è necessario partire anzitutto dalla sua concezione della società. Marx, prendendo in questo da economisti che lo avevano preceduto, gli economisti classici, comincia col fare una contrapposizione ideale tra una società che possiamo chiamare semplice, come la chiamava Adam Smith, e la società capitalistica. Come società semplice possiamo immaginare una società agricola in cui le famiglie sono anche proprietarie della terra che coltivano. Quindi abbiamo un insieme di aziende agricole familiari. Queste aziende agricole, avendo sostanzialmente tutto quello che occorre per la produzione, possono realizzare direttamente il prodotto. Poi i prodotti vengono scambiati se vi sono esigenze dello scambio. Ogni famiglia agricola costituisce un'azienda, un piccolo cosmo autonomo e sufficiente. Se poi vuole entrare in rapporti di scambio, lo farà dopo realizzata la produzione per scambiare merci su un piano di parità con altre famiglie che hanno svolto esattamente le stesse operazioni. Una volta definita questa società semplice, che forse non è mai esistita, tutti gli economisti del Settecento la descrivono, nessuno si impegna proprio a dire che sia esistita. Per contrasto definiamo la società capitalistica. La società capitalistica è una società in cui, viceversa, la situazione è opposta e non si verifica questa congiunzione tra lavoro e mezzi di produzione. I lavoratori da un lato sono lavoratori che hanno soltanto le loro braccia per lavorare e dall'altro vi sono gli imprenditori capitalisti, i quali sono i proprietari di quelli che Marx chiama i mezzi di produzione. Se la società è agricola, dovrebbe essere la terra. Nel mondo moderno dell'industria saranno impianti, macchinari, miniere, risorse, semilavorati, prodotti intermedi, tutto quello che costituisce l'insieme dei mezzi di produzione. Allora, la caratteristica centrale della società capitalistica, dice Marx, è quella di essere basata su questa separazione. Da un lato lavoratori nullatenenti, senza mezzi di produzione, dall'altro capitalisti che hanno i mezzi di produzione. Caratteristica centrale della società capitalistica è quella di essere una società divisa in classi. Le due classi centrali sono appunto, da un lato la classe dei capitalisti imprenditori, proprietari dei mezzi di produzione, dall'altra la classe dei lavoratori nullatenenti, proletariato. È ovvio, dice Marx, che se nel capitalismo c'è la struttura di classe, le due classi sono separate, i lavoratori non hanno mezzi di produzione e i capitalisti non hanno lavoro, il primo atto deve essere un ricongiungimento di queste due forze perché lavoro e mezzi di produzione devono agire in collaborazione per realizzare il prodotto finito. Allora vediamo schematicamente come si svolge il processo economico nella società di classe, nella società capitalistica, nel capitalismo come lo vede Marx. Procedo schematicamente. Primo punto, i capitalisti che hanno i mezzi di produzione, ma non hanno il lavoro, devono compiere un primo atto, questo atto di ricongiungimento, e cioè acquistare forza lavoro. Quindi sul mercato del lavoro i capitalisti acquistano forza lavoro e pagano un salario. Come pagano questo salario? Questo è un quesito non facile da risolvere. Immaginiamo che lo paghino con moneta, con una promessa di pagamento dando ai lavoratori un pezzo di carta che potrebbe essere un biglietto di banca, o anche soltanto una promessa di pagamento in cui si dice che il lavoratore tale ha lavorato tante ore e quindi può andare al magazzino e potrà prelevare tante merci. Il salario è pagato così in moneta, con dei pezzi di carta che danno accesso al mercato. Questa moneta non è in sé un bene utile, è, come diceva Stuart Mill, il biglietto di ingresso nel mercato per comprare qualche cosa. Il lavoro è quindi pagato con queste promesse di pagamento. Una volta acquistata la forza lavoro, il capitalista ha in mano la forza lavoro. Questo è un punto molto importante in Marx, un punto che contraddistingue il capitalismo. Il capitalista, l'imprenditore, una volta comprata la forza lavoro e una volta pagato il salario, con questa promessa di pagamento diventa padrone del lavoro, può usarlo come vuole, nel senso che può decidere lui in maniera totalmente autonoma che cosa produrre, come produrre, quanto produrre. Il lavoratore si è impegnato a svolgere tante ore di lavoro, ma non decide se si debbano produrre beni di consumo o macchinari, non decide quali tecnologie si debbano usare, se si debba produrre molto, se si debba produrre poco. Tutte queste decisioni sono decisioni autonome dell'imprenditore capitalista. Il lavoratore deve soltanto svolgere tante ore di lavoro e poi sarà libero di spendere il suo salario come vuole. Quindi nella società capitalistica le decisioni di produzione non sono prese collettivamente come potrebbero essere prese in una società familiare, sono decisioni prese in maniera autonoma da una sola classe, la classe degli imprenditori capitalisti. La classe dei lavoratori non entra nelle decisioni di produzione. Una volta realizzata la produzione, l'imprenditore, come conseguenza immediata, in quel momento è proprietario assoluto e totale delle merci prodotte. Le merci prodotte sono dell'imprenditore capitalista, il quale le deve vendere perché presumibilmente l'imprenditore capitalista, per pagare il salario, si è fatto anticipare questa liquidità da un finanziatore, da una banca, e adesso deve vendere le merci, ripagare la banca e chiudere il ciclo del capitale. Quindi l'imprenditore porta le merci al mercato. In parte le merci saranno vendute agli stessi lavoratori salariati, i quali salariati spendono il loro salario e comprano le sussistenze e i beni di consumo. In parte le merci saranno vendute ad altre imprese, e cioè gli imprenditori capitalisti se le scambiano fra di loro, se sono impianti o macchinari. È chiaro che gli impianti non vengono venduti a un salariato. Gli impianti fabbricati da un'impresa vengono venduti a un'altra impresa, cioè circolano all'interno delle imprese. Quando la vendita è realizzata, se tutto va bene, le imprese hanno recuperato le loro erogazioni iniziali e possono rimborsare il finanziatore. A questo punto, direbbe Marx, il ciclo del capitale è concluso. Allora, osserva Marx, qual è la sostanza di questo ciclo del capitale? La sostanza è proprio quella del chiuso in cui l'imprenditore apre il ciclo con una certa quantità di moneta perché si è fatto prestare dalla banca quello che gli occorreva per pagare i salari, comincia con questo finanziamento, diciamo di 100. Alla fine realizza il prodotto, poi lo vende, incassa, se tutto va bene rimborsa il debito iniziale alla banca e quello che gli è rimasto in mano, se tutto è andato bene gli è rimasto in mano qualche cosa, quello è il suo profitto. Allora, osserva Marx, ci troviamo di fronte a una classe di capitalisti la quale conduce il processo economico con un disinteresse completo per la natura merceologica dei beni prodotti. Al capitalista, in fondo, non interessa produrre una o altra merce poiché di queste merci egli non dovrà fare un uso personale. A lui interessa soltanto l'esito finale, cioè che dopo vendute le merci e dopo rimborsato il finanziatore resti per lui una differenza netta, che è il suo profitto e la ricchezza che lui sta accumulando. Marx esprime questa riflessione dicendo: il capitalista produce soltanto per accumulare ricchezza nella forma generale. A lui non interessa la ricchezza nella forma particolare, a lui interessa accumulare questa ricchezza in forma di denaro. Altra parola che Marx usa non per indicare le monete o i biglietti di banca, ma per indicare la ricchezza nella sua forma più generale. La forma particolare cambierà di volta in volta. Una volta il capitalista vorrà miniere, una volta vorrà fabbriche, una volta vorrà raffinerie, un'altra volta vorrà industrie elettroniche, inseguendo il progresso tecnico, il profitto nei mercati là dove le prospettive sono migliori. Ma non sarà mai la forma merceologica che a lui interessa, lui inseguirà quella forma merceologia che gli promette il profitto maggiore. Quindi quello che lui in realtà insegue la ricchezza nella sua forma generale, chiamiamola pure denaro, come Marx spesso la chiama. Stabilito questo punto, Marx solleva il quesito centrale. Visto che le cose vanno così come fa l'imprenditore capitalista a guadagnare un profitto netto, da dove viene questo profitto netto? In quali condizioni c'è questo profitto netto? Attraverso tutta questa metamorfosi del capitale, dal denaro al lavoro, alla merce, di nuovo al denaro, come avviene questo miracolo della formazione del profitto? Questo è il quesito centrale dell'analisi del capitalismo. È chiaro, credo, da quello che ho detto, che quando Marx solleva il problema del profitto, Marx ha un'idea ben chiara in mente, e cioè che se al termine del ciclo del capitale, dopo tutte queste metamorfosi del capitale, dal denaro al denaro, se resta qualcosa in mano al capitalista, all'imprenditore, questo deve essere un profitto netto. Non è cioè il compenso che l'imprenditore riceve per aver lavorato, diretto, organizzato la fabbrica, sorvegliato gli operai. Nei casi normali un profitto c'è e Marx pensava che ce ne fosse anche in misura abbondante, perché l'imprenditore capitalista, al di sopra del suo compenso per il lavoro direttivo, guadagna qualche cosa che non deriva da nulla. Non deriva da una prestazione produttiva, non deriva da un lavoro fatto, perché quello è un lavoro direttivo che è pagato a parte come salario direttivo, deriva soltanto dalla posizione del capitalista, dal fatto che il capitalista si trova in questa posizione privilegiata di avere lui messo in moto il ciclo del capitale. Abbiamo detto che l'imprenditore apre il ciclo del capitale con un finanziamento che riceve dalle banche, poi va sul mercato del lavoro, compra la forza lavoro. Ecco il quesito: quanto la paga questa forza lavoro? C'è un punto centrale che non dobbiamo dimenticare, che nel processo economico capitalistico il livello del salario non ha nulla a che fare, non dipende in maniera diretta, non è collegato strettamente con quello che il lavoratore produce. Io, salariato, vado a lavorare in una impresa tessile e produrrò un certo quantitativo di tessuti, il mio salario è un'altra cosa, è commisurato, diciamo, alle trattative che si svolgono sul mercato del lavoro, ma certamente non è commisurato al prodotto. Allora da cosa dipende il salario? Qui la teoria di Marx è precisa anche se molto aperta. Marx fa questo ragionamento: mettiamoci nei panni di questi capitalisti come classe. Questi cosa vogliono fare? Abbiamo detto che i capitalisti vanno dal denaro al denaro, vogliono guadagnare un profitto, vogliono ricchezza in generale. Per i capitalisti il lavoro, la forza lavoro in generale, i salariati cosa sono? Sono semplicemente un bene intermedio, un prodotto intermedio nel corso della metamorfosi del capitale, perché per guadagnare un profitto, a un certo punto, per convertire più denaro in più denaro, è necessario passare attraverso la forza lavoro e comprare la forza lavoro, organizzare il lavoro, produrre le merci, eccetera, eccetera. Allora, la forza lavoro per il capitalista è soltanto un bene intermedio, è un bene strumentale, esattamente come il bestiame in un'azienda agricola, esattamente come le macchine nell'impresa industriale, qualche cosa che bisogna tenere in vita perché è necessario per realizzare il profitto, ma qualche cosa che quando la si è pagata nella misura necessaria perché non muoia, si è fatto tutto quello che si deve fare. Allora tutto il problema è di stabilire quanto bisogna dare come salario alla classe lavoratrice perché la classe lavoratrice si riproduca. Questo quesito evidentemente ha una risposta aperta perché non c'è una regola precisa. La regola del salario non è una regola fisiologica, è una regola storica. Man mano che la storia procede, la storia fa crescere i livelli di vita, le esigenze del lavoratore, le pretese della classe lavoratrice. C'è un conflitto continuo fra le due classi evidentemente, e in ogni epoca storica ci sarà un livello storico del salario. Segue seconda parte.